Questo è acceso. Grazie della parola, inizio subito perché dobbiamo iniziare subito. Il testo del Roman de Troyes, che leggiamo ormai, come abbiamo sentito, nella datatissima, ormai superata, ma unica disponibile edizione di Léopold Constant, è tradito in 30 testimoni per intero e in altri per frammenti. E in questo intervento, che ha da essere veloce come un lampo, per i quattro testimoni digitalizzati, che definiamo italiani fra virgolette, fra molte virgolette, cioè nel senso più banale di conservati in Italia, parleremo della loro scrittura, ma con l'obiettivo limitato di dare un contributo alla loro datazione. Infatti, in senso proprio codicologico, si tratta di manoscritti non datati. Datare il testimone manoscritto di un testo letterario significa localizzarlo nel tempo e nello spazio, e ciò costituisce un primo momento fondamentale di quel procedimento rigorosamente storico, di carattere genealogico ricostruttivo, che è la recensio. Per la datazione, in questo senso, la filologia ha avuto spesso bisogno dell'ausilio delle discipline del libro manoscritto, in primis della paleografia, la quale in questa funzione ausiliaria, impossibile a smettersi benché sia una scienza legittimamente autonoma, in fondo celebra la propria genesi e il connubio originario proprio con problemi e metodi della filologia. Dei nostri manoscritti sono state date diverse datazioni, da una parte dai filologi editori e dall'altra dagli storici del libro, la decorazione del libro, della miniatura. E queste datazioni, che non sono molto lontane fra di loro, bisogna dirlo, pur espresse in lavori distanti, differenti per età, contesti scientifici, protagonisti, discipline profondamente diverse, se vogliamo, sembrano muoversi però ogni volta su deduzioni condotte abbastanza sicuramente, voglio dire in questo senso, cioè tirate nel solco di elementi storici considerati delle costanti. Per il filologo, infatti, l'impronta linguistica individuata... Ah, questi erano i quattro manoscritti, non avevo fatto la slide. Per il filologo, l'impronta linguistica individuata nel testo di un dato testimone è indizio congruente della nazionalità dello stesso testimone. Ciò si riassume nella pregnanza di concetto di lingua del copista. Per lo storico della miniatura, almeno nei lavori che hanno affrontato questi quattro manoscritti, ecco, riporto... Poi dopo la lista, il concetto di bottega, di scuola o di atelier, se individuabile in un certo codice, permette di proporre sulla base di elementi stilistici la provenienza puntuale di quel manoscritto, coincidente con la localizzazione della bottega. Allora, il paleografo, che nel caso di questi manoscritti, ed eccoli qua, questi digitalizzati, non è mai intervenuto e interviene in sostanza per la prima volta in questa sede, avviene qualcosa di un pochino di diverso, cioè il suo contributo costituisce per metodo nel riconoscere in questo caso problemi anziché risolverli e procedere lavorando su variabili, perché questi testimoni appartengono a una certa tipologia di scrittura e di libro, cioè libro non universitario scritto in littere textuales. E sono testimoni di una tradizione molto complessa che è stata forza e invano rinchiusa in una classificazione nell'edizione critica citata. La struttura del testo è instabile, c'è un alto grado di contaminazione, benché non dovette passare molto tempo, come abbiamo sentito, fra il momento della genesi del testo, che si colloca più o meno intorno al 1165, e dalla redazione del perduto esemplare d'autore o dei perduti esemplari d'autore. È l'inizio della tradizione in copia, che probabilmente si attesta intorno alla fine del XII secolo e si esaurisce nella metà del XV. Il momento di maggiore intensità di copia, secolo XIII, in minor grado il secolo XIV, bacino di maggiore diffusione, Francia del Nord, ma un secondo ambito geografico di forte produzione del testo è appunto l'Italia. Allora, su questo piano della fortuna, produzione del testo, si può pertanto parlare di una tradizione italiana del Roman, che è un concetto che non coincide con quello strettamente ecdotico di famiglia italiana e tantomeno coincide col complesso dei manoscritti conservati in Italia, appunto le molte virgolette che ho detto all'inizio. Allora, contaminazione e instabilità sono segni comuni della repentina fortuna di un testo, questo lo sappiamo. Nel caso del roman, secondo un quadro tracciato di recente da filologi, però soprattutto tedeschi, il tempo e il luogo di copia di un esemplare avrebbero addirittura di volta in volta influenzato una determinata redazione, attualizzazioni linguistiche, modifiche strutturali, rielaborazioni, insomma, forti deviazioni dal modello a disposizione anche per venire incontro, come abbiamo sentito, a un pubblico committente, e parrebbe quasi che al copista debba attribuirsi il ruolo attivo di rielaboratore. Allora, invece, il limite del lavoro dello scrittore del codice, del produttore, del testimone, secondo me, andrebbe un pochino riaffermato. Per la paleografia, come storia della scrittura del libro di questo preciso periodo, cioè XIII-XIV secolo, lo scrittore di codici semplicemente copia. E copia da professionista delle lettere della scrittura libraria, le lettere textualis o la littera textualis. Attualizzazioni linguistiche non fanno problema nemmeno al paleografo. L'impronta linguistica individuata nel testo potrebbe ben essere indizio congruente della nazionalità, ma non del testimone, bensì del suo scriba, ed è una cosa, non è la stessa cosa, è una cosa ben diversa. Di fronte a libri che ho definito in senso grafico non universitari, una specificazione necessaria perché la produzione del libro universitario è peculiarissima, in littera textualis, appunto come sarebbe anche per il libro universitario, la localizzazione di un paleografo si riduce inevitabilmente, uno, a un orientamento sulla sua datazione, non a una determinazione, perché gli elementi forti e generali di cui può disporre come guida nell'analisi delle scritture non hanno un'applicazione cronologica significativa se non per l'Italia, e sarebbero le due regole di Wilhelmeyer, non tre come ancora si continua a scrivere nei manuali di paleografia, e la regola dell'elisione, che ovviamente in questo caso non sto a spiegare. Secondo, cioè la localizzazione del paleografo si riduce a un'attribuzione nazionale dello scriba. E lo scriba certamente rispondeva a modelli della textualis appresi nel proprio territorio di appartenenza, di origine, ma poteva ritrovarsi a lavorare in ambiente diverso e lontano da quello in cui aveva preso il proprio mestiere, collaborare con scrittori, miniatori o altri professionisti provenienti da diversi paesi. In altre parole, la nazionalità stabilita per via paleografica è solo quella della mano. E ciò significa che da sola, senza il concorso di altri dati, non definisce il luogo di origine, di committenza, di pubblico del codice, cioè non permette una localizzazione del testimone utile ai fini ecdotici. Ma questa è una consapevolezza che è conquista di conoscenze storiche sul sistema della produzione del libro non universitario dal XIII secolo in poi e sul sistema della sua scrittura, non è un'abdicazione di responsabilità. L'espressione lingua del copista può essere legittima e avere un senso, specie nella tradizione di un testo in lingua romanza come questo, però sappiamo che uno scriba professionista in littera textualis poteva realizzare un testo in una lingua diversa dalla propria, latino o un altro volgare che fosse, perché da professionista gli era familiare più nella sua resa grafica che nella sua funzione comunicativa. Anche per il concetto di bottega ci sarebbe un'osservazione critica da fare. Le realtà di botteghe strutturate come le si possono trovare a Parigi, a Bologna, Padova, Napoli, appunto, non vale ovunque, soprattutto non vale sempre, figuriamoci, non vale certo per la fine del XII secolo. Inoltre i libri viaggiano e dovunque portano se stessi, mise en page, scrittura, illustrazioni, appunto. E molto più dello scrittore di professione, è il professionista decoratore del libro che poteva trovarsi a dover rispondere a precise committenze e magari dover seguire modelli di illustrazioni suggeriti o imposti da quelle committenze e magari originati provenienti da lontano. Il quadro dunque si complica, gli strumenti per giudicare a nostro avviso sono diversi e opposti a volte, per mancanza di tempo la loro esemplificazione avverrà velocissimamente in questa sede sul manoscritto ambrosiano e per gli altri rimandiamo agli atti o alla curiosità di qualcuno nella discussione se ci sarà tempo. Allora, questa, eccola, è un particolare, tanto per presentare il manoscritto della biblioteca ambrosiana, carta 6 recto. passo velocissimamente la rassegna delle datazioni. Datazioni con localizzazione delle provenienze da parte dei filologi editori. Constant l'ha ritenuto il più antico manoscritto del roman, datandolo agli ultimi anni del XII secolo, perché conserva forme linguistiche tipiche di questo secolo, attualizzate invece negli altri. Meillet, contemporaneo di Constant, invece secolo XIII. Jung, 1996, secolo XIII inizi. Ora gli storici, o le storiche meglio della miniatura, Cipriani, 1968, secolo XIII inizi, e poi localizza con sicurezza, ma senza esporre in dettaglio i motivi, la provenienza, scuola veneta di ispirazione francese. Altre storiche della miniatura, Gergaro Guglielmetti, 1968, secolo XIII ma fine, e non dicono perché e non si aggiunge nulla sulla eventuale provenienza. Si tratta peraltro di un codice che ha sopportato diversi giudizi dal punto di vista linguistico. Per Constant lo scriba era senza dubbio un provenzale del sud-est, alle prese con un antigrafo recente e recante qualche traccia di italiano. Ammetteva solo in teoria, ma come poco probabile, che potesse anche trattarsi di un copista italiano alle prese con un antigrafo scritto da un provenzale. Wunderli, tedesco, 1968, dice: del testimone ambrosiano di tratti provenzali non ce n'è neanche l'ombra. Anzi, invece, piuttosto elementi anglonormanni, fortissimi nella lingua e nella grafia. Però prima di giudicare di provenienza anglonormanna, il filologo dice che forse poteva essere uno scriba italiano provenzale che aveva un antigrafo anglonormanno. In ogni caso, dice, soltanto il paleografo può dire qualcosa di preciso. Il paleografo su questo aggiunge un piano di problemi, e semmai in teoria può aggiungere l'esame di un'altra possibilità, cioè che uno scriba anglonormanno, come ho detto prima, possa aver lavorato fuori dalla propria patria. In altre parole, che il manoscritto, tra virgolette, anglonormanno sia stato prodotto in un'altra nazione. Ma vediamo, lavorando sulla sola scrittura, che qui è esemplificata e ovviamente non entrerò nei particolari, che cosa può dirsi, salto ovviamente le dimostrazioni di quello che dico. Questa è una scrittura databile ai primi anni del secolo XIII, nonostante mostri dei tratti arcaizzanti. La mano è sicuramente non italiana. La mise en page porta a escludere con buona pace di Wunderli che si tratti di uno scriba anglonormanno, perché gli scrittori anglonormanni di romanzi in versi avevano l'abitudine di, nei codici prodotti tra XII e XIII secolo, di marcare con un punto l'intersezione della linea di giustificazione verticale con la linea della scrittura, cosa che qui non è nel nostro codice. Quindi, la paleografia qui dà il suo tratto, il suo giudizio, che questo è un codice scritto da mano non italiana, quasi sicuramente non anglonormanna. E dove? Beh, si potrebbe infine proporre la stessa ipotesi di una sua genesi però in area veneta, prescindendo dal giudizio però che vi ho detto dato sulla base delle miniature, perché in fondo anche gli argomenti significativamente non erano tanto espliciti. L'ipotesi che si può avanzare è resa probabile dalla sola presenza su carta 198 verso della copia di una divisione di terre fra rappresentanti di Venezia e l'imperatore latino di Costantinopoli Enrico I, databile al 1205 e scritta in una corsiva documentaria praticamente coeva, inizi del secolo XIII. Ma anche solo per formulare questa ipotesi riterrei assolutamente necessarie delle verifiche che non ho potuto eseguire per questa sede e che ho soltanto rinviato, ovvero l'esame codicologico per accertare la solidarietà originaria di queste carte 197-98 con la struttura complessiva del codice e l'analisi critica di quel testo documentario copiato per assicurare datazione e natura autentica, si spera, del presunto antigrafo originale o copia a sua volta che fosse, e a metterlo qui valga come ulteriore esemplificazione di un procedere per problemi. Grazie. Thank you.